Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. La nostra storia di oggi è in parte la storia delle parole che ci circondano, la storia del linguaggio umano. Ce la racconta in un libretto di neanche 100 pagine, ma parecchio dense, edito da Adelphi, il professor Andrea Moro della Scuola Superiore Universitaria di Pavia, dove studia e insegna la teoria della sintassi delle lingue umane e i fondamenti neurobiologici del linguaggio. Benvenuto, professore.
Grazie, buongiorno a lei e buongiorno a tutti.
Il titolo del libro è un omaggio evidente a Cartesio.
Sì.
Vuole dire lei?
Sì, parlo dunque sono.
Parlo dunque sono, e ci chiarisce anche la matrice filosofica di questo studio. Il sottotitolo ci svela il procedimento da lei seguito, molto divertente, molto gustoso, 17 istantanee sul linguaggio. Ecco, ci illustri lei che cosa sono queste istantanee?
Sì. Mi è venuto in mente una metafora dopo aver scritto il libro, un po' come le battute che vengono in mente dopo una cena divertente, e ho pensato che in qualche modo guardare la storia del linguaggio è un po' come guardare il cielo di notte. Si è contemporaneamente di fronte a uno zoo e a un museo. A uno zoo perché alcune delle stelle sono ancora vive e altre stelle invece sono morte, ma la loro luce che riceviamo ci sembra ancora dar testimonianza della loro vitalità. Ecco, la storia del pensiero dell'uomo sul linguaggio è proprio come un cielo notturno. Ci sono tante posizioni, tante frasi, tante idee, e l'ascoltatore le congiunge costruendo le proprie costellazioni. E io ho provato a selezionare alcune stelle e spero che il lettore, almeno per un paio, riesca a trovare la sua strada.
Allora, siamo tra i vivi e i morti nella storia del linguaggio, tra, sì, le lingue vive e le lingue morte. E questo ci spiega una parte del suo procedimento, ma si potrebbe pensare che queste stelle che lei ha contemplato, chi non ha sfogliato questo libro potrebbe pensare a parole, mentre invece lei non raccoglie in questo che qua e là definisce album delle parole, ma delle citazioni autoriali. Sono questi gli scatti fotografici, le istantanee, sì, a cui lei si richiama. 17 citazioni di filosofi, di linguisti che nel corso dei secoli si sono immersi nel mistero, lei in qualche punto dice scandalo, del linguaggio, studiandolo in vari aspetti.
Sì.
Ecco, lei passa con disinvoltura da Platone a Noam Chomsky, mettendoci in mezzo appunto Cartesio, ma anche Bacone, De Saussure, Jacobson, Bertrand Russell, e uno studio che sconfina facilissimamente anche con la logica e di conseguenza con la matematica, di recente con la neurobiologia,
certo,
come si testimoniano i suoi studi. Lo studio del linguaggio ci accompagna da sempre, appunto,
sì,
e sempre si finisce in un gioco di specchi, come quello che ha accennato lei sotto il cielo stellato,
sì,
cioè rasentiamo l'invisibilità, l'indicibilità, parlando del parlare.
Guardi, lei ha isolato nei due termini mistero e scandalo, secondo me, i due confini entro i quali si muove la ricerca e la riflessione sul linguaggio. E direi che li ha scelti in modo molto appropriato, perché il motivo per cui il linguaggio è uno scandalo è perché continua a essere un mistero. Non c'è modo di ingabbiare il linguaggio nella sua completezza entro formule riduttive che lo spieghino. Intendiamoci, noi stiamo riuscendo, rispetto ai secoli passati, per esempio, a definire i limiti entro i quali le lingue possono variare. Inaspettatamente, forse, scopriamo che il linguaggio è molto più ancorato alla struttura biologica del corpo di quanto noi non pensassimo, almeno non si pensasse negli ultimi 100 anni di riflessioni sul pensiero del linguaggio. Quindi il mistero del linguaggio ne costituisce veramente lo scandalo. Ovviamente la provocazione diventa enorme nel momento in cui noi pensiamo che il linguaggio umano nella sua struttura è un unicum tra i linguaggi di tutti gli esseri viventi. Certo, tutti gli esseri viventi comunicano.
Parlano.
Le libellule con le libellule, i cani con i cani.
Comunicano
diciamo. Anche i cani con le libellule e viceversa. Però noi siamo gli unici esseri viventi ad avere questa proprietà straordinaria, cioè nel saper combinare dei mattoni, che sono le parole in questo caso, ma potrebbero essere altri aspetti del linguaggio, e costruire strutture che potenzialmente non finiscono mai.
La sintassi.
Esattamente.
Ma la pretesa di definire il linguaggio, di riportarlo a una legge unica, forse lo rende un mistero e insieme uno scandalo, laddove forse il linguaggio sconfina nella indefinibilità dell'umano.
Sì.
È così necessario cercare una legge unica? Certo, perché lei è uno studioso, uno scienziato, e quindi non mi potrà che rispondere sì. Ma volendo definire il linguaggio non si rischia un po' di mettere lo spillone nella farfalla?
Sono totalmente d'accordo con lei, anche perché io rimpallerei la stessa domanda a chiunque si occupa di osservare il mondo reale. Tutte le volte che noi ci poniamo di fronte alla realtà e vogliamo scoprire la legge del tutto, andiamo a sbattere contro l'irriducibilità, anche forse solo dell'esistenza delle cose. In questi giorni tutti discutono di questi esperimenti di fisica.
Il bosone di Higgs.
Esattamente. E noi sappiamo che la teoria del tutto è soltanto una metafora che pretende, e forse riuscirà, a scoprire quel tutto che io definisco come tutto. Per esempio, nella storia della fisica noi sappiamo che uno dei passi avanti più straordinari fatti, quello di Galilei, fu non tanto di ampliare i confini di osservazione della fisica, ma di restringerli, di dire noi dobbiamo accontentarci di guardare non di descrivere non tutto quello che abbiamo di fronte, ma solo alcuni fenomeni, ad esempio il moto degli oggetti. Stessa cosa col linguaggio. Noi non possiamo pretendere di cogliere tutto il linguaggio nella sua interezza. In questo momento io sto parlando con lei, alcune persone ci ascoltano. Noi non sappiamo che cosa stia effettivamente succedendo nelle nostre teste. Io sono in grado di creare frasi nuove, voi di pensarle. Ecco, questo aspetto della creatività del linguaggio sfugge completamente alla definizione formale, matematica, neurobiologica.
Per fortuna, diversamente non esisterebbe la poesia.
E neanche la libertà, credo.
D'altra parte, le sue pagine in alcuni punti rasentano la poesia. Lei scrive nella premessa: noi non vediamo la luce, vediamo solo gli effetti che ha sugli oggetti. Sappiamo della sua esistenza solo perché in parte riflessa da quello che incontra nel suo cammino, rendendo visibile ciò che altrimenti non lo sarebbe. Così un nulla illuminato da un altro nulla diventa per noi qualcosa. Allo stesso modo funzionano le frasi e le parole. Non hanno contenuto in sé, ma se incontrano qualcuno che le ascolta, diventano qualcosa. Noi siamo parte del dato. Complimenti, professore.
La ringrazio tanto.
Rasenta un po' anche il principio di Heisenberg in fisica.
Certo.
Secondo il quale lo strumento con il quale osserviamo la realtà altera inevitabilmente la realtà. E quindi ci riporta alla, sì, da una parte alla necessità di voler definire, ma dall'altra anche al bisogno di fermarci a un certo punto.
Certamente. Questo è un effetto che si manifesta in altri casi nel linguaggio. Uno dei casi clamorosi, analoghi a quello che lei ha così bene descritto ora, è il caso dell'apprendimento del linguaggio. Quando noi mettiamo sul tavolo un dizionario, noi sappiamo che se cerchiamo una parola, questa parola si definisce perché ce ne sono altre. E quindi se noi dovessimo imparare una lingua nuova, compriamo un dizionario e esploriamo il dizionario. Ma come fa un bambino che apre gli occhi e le orecchie sul mondo a orientarsi? Gli americani usano un termine, almeno gli anglofoni, usano un termine che si chiama bootstrapping, che è questa immagine di tirarsi fuori dal lago tirandosi su coi lacci dei propri stivali, per descrivere questo paradosso, questo mistero ancora una volta, di come noi riusciamo ad afferrare il nostro rapporto con la realtà in un modo che non ci è dato, almeno per ora, di capire nella sua interezza.
Sono a colloquio con il professor Andrea Moro della Scuola Superiore Universitaria di Pavia, dove insegna la teoria delle sintassi delle lingue umane e i fondamenti neurobiologici del linguaggio. Autore di Parlo dunque sono, 17 istantanee sul linguaggio in libreria per Adelphi. Professore, ma lei come ha iniziato a occuparsi di parole?
Io avevo due passioni, erano la matematica e il cervello, e sembrano distantissime dalle parole. E poi per un motivo o per l'altro mi sono reso conto che le proprietà della matematica andavano a caratterizzare le lingue umane. Ci sono degli studi che sono iniziati sul finire degli anni 50 con un linguista americano, Noam Chomsky, che è molto noto, insomma. E questa via portava a mostrare che le lingue umane sono così complesse che non possono essere completamente imitate. Intendiamoci, c'è un aspetto di imitazione nel linguaggio. Per esempio, i suoni si abbinano agli oggetti, ovviamente imitando il suono delle persone che stanno attorno. Ma la complessità globale non può essere ridotta a questi fatti statistici. Dunque, dalla complessità matematica nasceva la necessità di immaginare che nel cervello ci fosse un componente, una specie di setaccio preformato che il bambino utilizzasse
per l'apprendimento della lingua.
Allora mi sono trovato a capire che le parole erano una specie di intersezione sorprendente tra come funziona il cervello e le proprietà matematiche, e sono stato rapito dalla passione di altre persone. Sempre un contagio nella filosofia, sono stato contagiato da questa passione.
La sua materia preferita, le elementari?
Non lo so, all'elementare ero troppo preoccupato di riuscire bene. La mia materia preferita era forse segreta, inventavo delle storie, delle lingue, probabilmente in qualche modo questo ha funzionato con l'andare del tempo.
La prima istantanea di questo libricino formidabile riguarda Dio, che è legato per tanti versi al linguaggio umano. Per esempio, lei racconta, come quasi come in una favola, Dio ci autorizza a dare i nomi alle cose. E in questo forse il nostro essere simili a Lui, essere immagine e somiglianza di Dio, che nomina noi, no?
Sì.
Ma poi Dio è Logos.
Sì.
Dio è parola incarnata,
sì,
per i cristiani. Ecco, vogliamo assecondare,
sì,
questa prima riflessione,
sì,
questa,
sì,
riflessione iniziale del suo saggio.
Dunque, intanto per me è stato uno stupore assoluto immaginare, leggere appunto nella Genesi di questo Dio che in qualche modo si mette in ascolto.
Sì, il Dio che ascolta.
Il Dio, cioè, che ascolta. È esattamente l'immagine opposta a questa idea di un Dio che si impone.
Che detta
Dio,
le leggi,
esattamente,
basta.
Dio si ferma e dice: qualunque nome l'uomo avesse scelto, quello sarebbe stato il nome di una delle sue creature. Quindi il Dio che ascolta è un Dio straordinario. Mi piace molto ricordare di questa questione della traduzione del cuore docile. E cuore docile nella traduzione propria, per molti studiosi, è cuore in ascolto. Ora, che anche Dio si metta in ascolto ce lo fa rendere non solo simpatico, ma veramente iniziamo, almeno io ho iniziato a capire in che senso l'immagine e la somiglianza. E la questione del Logos è una questione complicatissima. Risolverla in due battute è difficile. Ho iniziato a occuparmi di linguaggio appassionandomi a un tema specifico, che era proprio il verbo essere. Ho scritto una breve storia del verbo essere, proprio sempre per i tipi di Adelphi. Ma in questa storia del verbo essere io ho provato a cercare le definizioni di Logos. E c'è una cosa che a me colpisce molto. Intanto le traduzioni del termine, ecco, credo che ci siano forse pochi temi così frequentati nella filosofia e nella storia e nella linguistica come la questione della traduzione di Logos, ma ce n'è uno che mi appassiona, cioè l'idea che questo Logos xarxe geneto, il Logos si è fatto carne, in un certo senso nella linguistica moderna sta prendendo connotazioni inaspettate. Una su tutte, si capisce, si è capito per via sperimentale, che Parte delle regolarità che tutte le lingue dell'uomo hanno sono una manifestazione della struttura neurobiologica del cervello, cioè noi abbiamo alcune regole perché siamo costruiti biologicamente così. Se lei abbina questo fatto
al fatto... Le regole universali della grammatica rispondono a dei meccanismi cerebrali.
Neurocerebrali. Se lei prende questo fatto e lo abbina all'altro fatto, cioè che le strutture del nostro linguaggio sono uniche tra gli esseri viventi, capisce che la conclusione è ancora una volta molto sorprendente, perché non può che essere unica anche la struttura neurobiologica del nostro cervello. Questo quindi impone delle aperture nuove sulla natura della, diciamo, dell'evoluzione della mente dell'uomo e dell'uomo stesso. Insomma, è vero che Dio sta all'inizio di questo album, ma forse per certi versi sta anche alla fine. E quindi in un certo senso ti apre a domande inaspettate proprio dall'osservazione empirica sui fatti linguistici.
Volevo leggere un altro breve passo, proprio partendo da questo questa prima istantanea. Il problema del suo nome. Nella tradizione ebraica, quello del tetragrammon è un nome che incute rispetto, del quale non si conosce bene nemmeno la pronuncia, per non parlare del significato. Si potrebbe forse tralasciare la questione, lei scrive, non fosse che nella preghiera centrale della religione cristiana, che di quella ebraica è un proseguimento, il Padre Nostro, il nome di Dio lo si richiama subito. Sia santificato il tuo nome, diciamo infatti, cioè possa il nome di Dio essere riconosciuto come santo, trattato come santo. Dunque un Dio che non sappiamo o non possiamo nominare, ma il cui nome mettiamo al centro della preghiera. Non deve essere un caso che in quella preghiera tutto si giochi tra i pronomi tu da una parte e noi dall'altra. Forse il nome di Dio sta tutto nella relazione con noi, a conferma di quanto diceva, che si rispecchia evidentemente nel funzionamento, un funzionamento anche base del nostro cervello. Sono a colloquio con Andrea Moro, Parlo dunque sono, edizioni Adelphi, è il breve saggio dedicato a una sintesi, vorrei dire, un'essenza degli studi contemporanei ma anche antichi sul linguaggio, una breve storia aneddotica del linguaggio. E, le parole, lei diceva, professore, che l'hanno affascinata a partire però dalla matematica, a partire dalla ripetitività delle leggi matematiche. Ha mai scritto poesie?
Sì, ma è un segreto. È finito di essere un segreto ora.
È finito,
ma
miseramente.
Esatto,
il suo segreto.
Basta non svelarlo.
Cioè, ma le ha scritte quando era ragazza?
Anche,
o continua a scriverle adesso?
Anche adesso, ma d'altronde forse le scriviamo tutti.
Tana per il professore. Anche senza accorgercene le scriviamo. L'ha citato poco fa, il verbo essere, che di per sé è una poesia, di per sé è un altro scandalo, che di per sé è un altro mistero. Non soltanto banalmente sul piano filosofico, mi viene in mente Martin Heidegger, essere e tempo, quindi le questioni ontologiche, soprattutto appunto della filosofia del Novecento, ma è un mostro, e uso qui, mi approprio di un termine che lei usa parlando di Bertrand Russell, appunto dello scandalo che Bertrand Russell percepiva nel verbo essere, una sorta di aporia della lingua, un doppio uso. Che cosa ci scatena sto verbo essere? Vorrei citare l'istantanea riferita a Bertrand Russell che lei chiama in causa. È una disgrazia per il genere umano, scrive Bertrand Russell nella introduzione alla filosofia matematica, che si sia scelto di usare la stessa parola è per due idee completamente differenti.
Quali sono? Ho cercato di creare un po' di suspense, perché, vede, questa è una citazione molto frequentata nei testi di linguistica, certamente per tutta la seconda metà del Novecento. Le due idee così distinte che Russell trova espresse da un'unica parola sarebbero quelle di identità e di predicazione. In realtà Russell commette lo stesso tipo di hubris, di violenza sui dati che commettono tutti coloro che intrapongono la ideologia tra sé e la realtà, L'ideologia che Russell usava come filtro era la necessità di ricostruire, di rifondare la matematica in termini logici. Dunque, in qualche modo, il verbo essere diventava scandaloso perché gli esempi che usa letteralmente Russell, che ovviamente vabbè, lo scriveva in inglese, sono Socrate è umano e Socrate è un uomo. E lui era costretto, per un motivo di soluzione di un paradosso logico, a dire che quando una persona dice Socrate è un uomo, in realtà enuncia un'identità tra Socrate e un uomo.
E l'uomo.
Naturalmente la battaglia si è fatta forte, ci sono linguisti fondamentali del Novecento come Otto Jespersen, l'autore di una monumentale grammatica descrittiva dell'inglese, che hanno mostrato come questa associazione di identità in realtà è scorretta. E, io stesso me ne sono occupato, ho cercato di trovare delle dimostrazioni. La realtà è molto più semplice, il verbo essere non è doppio, il verbo essere è unico e il verbo essere è fondamentalmente lo stesso oggetto che Aristotele riconosce nei suoi primi testi, è il nome del tempo e tutte le proprietà delle strutture linguistiche a cui viene associate derivano dalla sintassi che genera.
Dalla necessità di dare un tempo all'azione, alla predicazione, al predicato.
Esattamente. Ecco. Boezio nel tradurre Aristotele dice che il verbo essere è il tertium adiacens, la terza cosa, il terzo ingrediente per costruire una frase, soggetto, predicato
e tempo.
Naturalmente molto spesso il tempo si incorpora, si impasta col predicato. Io posso dire Gianni è la causa della rivolta o Gianni causò la rivolta. In un caso il tempo è separato, nell'altro è
incorporato con il predicato. Chiarissimo, almeno spero per tutti. È vero. Ci avviamo alla conclusione di questa storia necessariamente per lampi, per accenni del linguaggio umano attraverso la storia del professor Andrea Moro. È vero che possiamo azzardare verso questo ci instrada la scienza contemporanea, la linguistica contemporanea, che gli uomini, al di là, ferme restando le diversità, le infinite diversità linguistiche da lei stesso evocate, parlano una lingua sola, o meglio, che le strutture, le leggi, le strutture fisiche, cerebrali, le leggi logiche che presiedono al linguaggio sono universalmente le stesse. Lei cita in un punto questo apprendimento per dimenticanza, citando non ricordo chi.
Jacques Mahler è l'autore, ma ha inventato questo termine che viene all'interno di questo filone.
Ovvero potenzialmente abbiamo a disposizione tutte le strutture per tutte le sintassi possibili, ma ne dimentichiamo, dimentichiamo tutte quelle che non ci servono e salviamo quelle che l'ambiente evidentemente ci incoraggia a salvare, per cui parliamo italiano, parliamo tedesco, parliamo...
Se serve,
possiamo dire che abbiamo una lingua unica alla base?
Sì, sì. Intanto la cosa che lei ha nominato, cioè la questione dell'apprendimento per dimenticanza, può essere reso in modo... può essere esemplificato in modo molto chiaro, ad esempio pensando ai suoni, perché anche in quel caso funziona più o meno nello stesso modo. Nei suoni, immaginiamo come funziona l'italiano. Nell'italiano, se noi diciamo mama o mamma, la differenza di suono è minima, eppure noi associamo ai due suoni due interpretazioni molto diverse. Se proviamo a chiedere a un inglese di riprodurre questi due suoni, ha perso la capacità di sentire per questi pochi millisecondi il prolungamento del suono M.
Sì.
Esattamente. Stessa cosa se volessimo imitare, per esempio, come parla un cinese che non ha la differenza tra R e L, mica che il loro apparato uditivo non funziona perfettamente, ma viene dimenticato perché nella lingua non viene utilizzato. Questo vuol dire fondamentalmente che noi esseri umani siamo tutti aperti sul mondo allo stesso modo. C'è un'espressione che ho usato, che di solito uso quando faccio lezione, perché mi sembra in qualche modo che dia l'idea di cosa voglio dire, cioè è come se noi avessimo una specie di mente staminale. Cioè una mente che in qualche modo è aperta su tutto e poi se noi nasciamo in una comunità quella staminalità lì prosegue in un modo e non in un altro.
La parola più bella che le è stata rivolta?
Non lo so, però devo dire che le domande che mi ha fatto oggi e le cose che ha letto mi hanno veramente fatto arrossire. Per fortuna la radio non trasmette i colori.
Ho il piacere dunque di ricordare che questa conversazione si è tenuta con il professor Andrea Moro, autore di Parlo, dunque sono, in libreria per Adelphi. E grazie professore per averci raccontato dunque per sommi capi la storia del linguaggio umano attraverso altrettanti sommi capi la sua storia di docente universitario. Grazie.
Grazie a lei, grazie a tutti.
Cari amici, era la nostra storia di oggi. Tra 7 giorni, grazie ad Annarino Micocci per la realizzazione tecnica. Era la nostra storia di oggi, fra 7 giorni ne raccontiamo un'altra. Ah.